Torniamo insieme alla rubrica Capitani Coraggiosi, storie di persone che hanno avuto il coraggio di cambiare vita. Quest'oggi la storia che vogliamo raccontarvi non ci porta su un punto fermo, ma ci porta proprio in mare. Parliamo della storia di Simone Perotti, che abbiamo al telefono. Buongiorno Simone.
Buongiorno a voi.
Per prima cosa ti chiedo di raccontarci come è cominciato tutto.
Tutto, bisognerebbe capire cosa, perché sono successe tante cose in questi anni ed è quello che capita sempre quando un uomo si mette in viaggio, quando comincia a non accettare più l'omologazione, le regole precostituite, i destini prefissati, che tutto debba andare come è già scritto da qualche parte. Io ho iniziato a un certo punto a pormi il problema di come scrivere io delle regole nuove per la mia vita, e questo è durato molto tempo, perché le ritrosie verso i cambiamenti, verso i salti nel vuoto sono tantissime. Questo è un mondo che ci costringe ad avere paura solo di cambiare marca di dentifricio, che è il suo obiettivo primigenio e più importante, perché così facendo ci tiene tutti quanti al chiodo. La fatta in specie, io volevo smettere di lavorare come avevo sempre fatto e fare quello che invece avevo sempre desiderato e non avevo mai fatto, cioè navigare e scrivere. Scrivere e navigare sono state sempre la mia grande propensione, sono entrambe, diciamo così, la mia linea di minore resistenza, come la chiama Jack London, la direzione verso cui la mia vita andrebbe naturalmente se non opponessi gli ostacoli che di vario tipo che ogni giorno la nostra cultura ci impone, diciamo così. Solo che non lo facevo. Io scrivevo, i miei primi 3-4 libri sono usciti ma scritti di notte, nei ritagli di tempo, durante la pausa pranzo, fino alle 9 di mattina, perché poi bisognava lavorare, eccetera, così come navigare, che navigavo quando si poteva, cioè quasi mai. Allora invece le cose che erano ai margini dovevano essere portate necessariamente al centro, e quello che era al centro doveva essere portato ai margini. L'ostacolo per fare questo, naturalmente, i soldi, perché io non sono ricco di famiglia, non ho proprietà immobiliare, non potevo vivere di rendita, e quindi sembrava un ostacolo insormontabile. In realtà, pensa che ti ripensa, questa gestazione è durata più di 10 anni, ho cominciato a scardinare alcune cose che davo per assodate, scontate, cioè che si debba necessariamente andare tutti i giorni a lavorare per guadagnare soldi che non servono a creare benessere e che in realtà costano molto più di quanto rendano. Per esempio, ho capito che vivere è una cosa che è molto variabile dal punto di vista dei costi. Io oggi spendo circa 9.000 euro l'anno e per fare tutto quello che devo fare vivo piuttosto bene, perché si può vivere in maniera molto più sobria, molto meno dispendiosa. Allora, se si poteva vivere con meno denaro, serviva meno fatica per farlo, il denaro. E da lì, ovviamente, con tante difficoltà e ancora oggi con tante difficoltà, è partito un processo che ha messo un po' in discussione tutto, ma credo abbia reso me un uomo più libero.
In questa società in cui serve un'etichetta per tutto, almeno sembra servire un'etichetta per tutto, la tua scelta, come dire, va sotto la categoria downshifting, ma al di là delle definizioni che servono poco, una cosa che mi interessava capire è come hai affrontato tu anche i condizionamenti sociali, perché scelte di questo tipo, come dire, non riscuotono approvazione sociale, e spesso proprio l'approvazione sociale è quella che invece fa compiere delle scelte alle persone.
È vero quello che dici, in realtà era così. Oggi, se uno dice che lavora 12 ore al giorno, che prende 10 aerei a settimana, che è sempre in viaggio, che ha riunioni ogni minuto, e cioè l'icona dell'uomo manager, dell'uomo impegnato, dell'uomo potente, dell'uomo che fa tante cose, guadagna tanti soldi, vieni preso un po' per matto, la gente ti guarda così di sottecchi e pensa: ma questo ci sta tutto con la testa oppure no? Perché ormai è diffusa in maniera quasi virale questa idea che questo schema di vita non funzioni e non generi benessere. È abbastanza evidente, ormai lo sanno tutti, anche perché il sistema a supporto di queste tipologie non esiste più. Era il sistema che drenava tanto denaro, che ne produceva altrettanto, che dava opportunità a tutti, eccetera, eccetera. Il sistema del consumismo, in cui comprare era bello per definizione, in cui consumare e sprecare era bello per definizione, chi più lo faceva tanto più era in gamba e stimato. Quando io ho fatto le mie scelte era così, e quindi effettivamente era piuttosto difficile comunicare questa cosa. Io l'ho fatta come un carbonaro, questa scelta, senza dirla a nessuno, sapendo bene che se l'avessi comunicata, se l'avessi condivisa, avrei trovato 1.000 ostacoli, 1.000 domande che già mi facevo da solo, quindi perché averne di duplicate, e che la prima esperienza del cambio di vita, del cambio di orizzonte, del cambio di filosofia, di relazione con se stessi, è proprio quella della solitudine. Il primo passo è quello, la prima esperienza l'esperienza è quella, e quindi bisognava abituarsi fin da subito ad agire nell'ombra, ad essere solitari, quasi carbonari, quasi in contumacia, diciamo così, rispetto alle proprie scelte, e che occorreva farlo quindi con grande forza d'animo, con grande determinazione, perché aiuti dall'esterno non ne sarebbero venuti. Però mi è sembrato subito che ci fosse tanto da guadagnare in questo tipo di approccio, perché la solitudine, il silenzio, invece di urlare e stare sempre in mezzo al casino come siamo abituati noi, è un'esperienza a cui appunto non siamo abituati, ma che può produrre invece, anzi produce, straordinarie energie, straordinarie risorse. Noi abbiamo terribilmente bisogno di stare da soli. Io non condivido chi dice che questa è l'era della solitudine, questa è l'era della promiscuità, dell'eccesso di rumore, dell'eccesso di relazioni, dell'eccesso di comunicazione, dove paradossalmente i media per comunicare e le occasioni per incontrarsi sono 100.000, ma le cose da dirsi sono pochissime. Invece occorreva cercare cose da dirsi, da dire a me, quindi, per rinnescare un dialogo senza il quale io non avrei potuto davvero cambiare proprio nulla della mia vita, se sarei, come tutti quanti, stato destinato ad una sorte in cui si nasce re e si muore schiavi. Io volevo tornare re della mia vita, tornare re delle mie scelte, e sentivo di poterlo fare senza l'ausilio di nessuno, ma facendo forza proprio sulle mie risorse interiori. Poi è accaduto il paradosso che, quando ho cominciato a dirle le cose che avevo fatto, le cose che avevo in mente, che stavo realizzando, addirittura poi le ho scritte, e ho cominciato a scriverle anche in maniera quasi tumultuosa, come un partigiano, come un monaco che vuole estendere a tutti la possibilità di ragionare, almeno ognuno a modo suo, naturalmente non come me, ognuno a modo suo, su cambiamenti possibili. Mi sono reso conto che era cambiato il vento, e che se dicevi che avevi una macchina grossa, una mazzetta di soldi in mano, e che facevi tutte le sere i giri del locale del centro e viaggiavi tanto, guadagnavi tanto, non eri più preso tu court come il miglior figo del bigonzo, per dirlo in italiano, come era qualche anno fa, ma al contrario, dicendo che avevo cambiato vita, che la pensavo diversamente, che anzi di questo volevo fare persino, come dire, una testimonianza politica nel mio piccolo, che questo era molto appealing, perché la gente è stanca, molto stanca, ha già capito molto bene che questo sistema non genera risorse, non genera benessere, che il sistema tra l'altro è crollato. Questa non è una crisi congiunturale, ma è una crisi strutturale, e che quindi quelle epoche non torneranno più, e che quindi invece c'era del buono in questa scelta. Quindi, da pronto a essere emarginato socialmente, mi sono trovato invece al centro di una grande community che viene sul mio blog, che dialoga molto di questi temi.
Simone Perrotti ha deciso di mollare un lavoro da manager, un lavoro diciamo tradizionale, e di dedicarsi al mare e alla scrittura. Simone, tu prima dicevi del bisogno della solitudine, forse il mare è stato per te l'habitat naturale in questo senso?
Assolutamente sì, il mare donerà all'uomo nuove speranze, diceva Cristoforo Colombo. Per me senz'altro è stato così. Il mare mi ha insegnato tanto, il mare mi ha chiesto tanto, mi ha chiamato come una sirena per lungo tempo, fino a che non ho risposto. Il mare è il posto da cui vengono tutti i miei parenti, fino a perdita di memoria, tutti i marinai, tutti i genovesi. Il mare è per me una esigenza importante, un po' come l'acqua per i pesci o l'aria per gli uomini. Non posso stare senza. Il fatto che io stessi senza il mare, che vivessi in una città dove il mare non c'era, che era Milano, e pur amandolo così tanto, pur sentendolo così profondamente e intimamente parte della mia esistenza, era uno dei problemi, era una delle cause dell'alienazione, cioè del fare qualcosa di diverso da quello che dovresti. Era uno degli ostacoli alla mia linea di minore resistenza. E nella vita in mare, io sto circa 4-5 mesi l'anno in mare, ogni anno, tra weekend, settimane, adesso con questo progetto Mediterranea in cui gireremo con degli amici e con tante altre persone per 5 anni, per il Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Rosso. Questi 5 mesi circa che passo in mare ormai da parecchio tempo sono essenziali per la mia vita, per la mia esistenza, ma sono anche il luogo dove io rifletto, dove genero nuovi pensieri, nuovi progetti e nuove possibilità. Ognuno, quando sta nel suo, genera tante idee, diventa creativo, diventa attivo, smette di essere pigro, smette di essere stanco, smette di essere inattivo, genera relazioni e incontri con se stesso e con gli altri, e quindi diventa una cellula propositiva e fattiva della realtà e della società. tanti alienati come io ero, come tanti siamo, purtroppo, non solo per propria colpa, che stanno nel luogo sbagliato a fare le cose sbagliate, sono cellule stanche, cellule morte, sono tossine di questa società, non generano nessuna opportunità per sé e per gli altri, quindi sono candidati persino a essere dei soggetti antisociali, proprio mentre stando nella società ritengono di essere dei soggetti produttivi. Questo è uno dei paradossi della nostra epoca di decadenza.
Volevo chiederti anche se nel corso del tuo percorso, perché tu prima ci raccontavi che è stata anche prima una riflessione lunga e poi immagino comunque per cambiare completamente vita un percorso, hai avuto dei momenti di sconforto in cui hai sentito il peso di questa scelta e come hai reagito?
Ah, ma ne ho continuamente, io non ho stipendio da 6 anni, quindi i denari che mi servono per vivere sono il meno possibile, quindi questo facilita il tema del reperimento di questo denaro. Io non vivo di rendita, non posso far altro che lavorare, però lavorare scrivendo e navigando sono una cosa possibile, sono cose che comunque farei e quindi tutto questo si ridimensiona. Però certamente la mattina quando mi sveglio penso che nessuno mi dà dei soldi, perché io quella mattina non sto andando da nessuna parte, quindi sono magari a letto a leggere o a scrivere o a fare il mio orto, sono i giorni in cui mi preoccupo. Però più che preoccuparmi come facevo prima, adesso mi occupo di trovare le soluzioni ai 1000 problemi quotidiani che ha una persona qualunque in quest'epoca. Però prima mi preoccupavo inutilmente, cioè me ne occupavo in un tempo sbagliato, in un modo sbagliato, e adesso cerco di farlo molto meno. Lo scoramento è venuto tante volte anche dal fatto di rendersi conto che tutta la società va dritta, io stavo cercando di andare a sinistra, quindi uno si fa anche delle domande, per quanto convinto sia delle proprie scelte si fa le domande, si chiede insomma, ma non sarà che mi sto sbagliando io invece che sbagliandosi tutti quanti? Insomma, le preoccupazioni sono tantissime quando si lascia la via maestra, però una preoccupazione perlomeno in quel momento viene meno, appunto, non c'è più, e cioè quella di fare quello che tutti fanno nella direzione sbagliata, che è evidentemente sbagliata, questa non è una preoccupazione, è una constatazione, che distrugge il pianeta, che distrugge le nostre vite, che fa andare via tempo prezioso. Noi moriremo, io morirò fra 35 anni più o meno, non è una ferale notizia, non sono malato, ma è la storia della vita di tutti quanti. Vorrei da qui ad allora tentare di vivere davvero, insomma io vorrei morire morto, non ancora vivo, invece che vivere morto e morire vivo.
Un'altra domanda, anche così in base alle riflessioni che stiamo facendo, è su, prima contestavamo, no, il fatto che questo sistema non produce vero benessere, che di fatto tra l'altro è saltato questo sistema. Cosa fa un modello come il tuo o come anche altri che possono esistere, un modello riproponibile su vasta scala? Perché se tutti volessero vivere in mare, se tutti volessero fare invece i contadini, poi non avremmo ad esempio la sanità o altre cose. Ovviamente la mia domanda è provocatoria.
No, ma è una domanda corretta. Il fatto è che è persino una legge fisica che dimostra che iniziando tutti a fare qualcosa di diverso, il mondo intorno a noi cambia, e quindi non possiamo analizzare oggi le esigenze di domani con i parametri di oggi rispetto a un mondo che domani sarà cambiato. Quindi è una tautologia fare un ragionamento del genere, perché cambiando la vita cambiano anche le esigenze, cambiano le risorse per farla e cambiano le soluzioni, cambiano i problemi e le soluzioni, quindi si rincorrono in maniera diversa. Detto questo, che però non è un tema accessorio e neanche, come dire, di capzioso intellettualismo, in una vita diversa, in un mondo diverso, in cui le risorse ci sono per fare tutto, come dice Gino Strada, semplicemente non vengono allocate nel modo giusto e secondo nessuna logica, e quindi è chiaro che sembra che sia necessario perpetuare questo schema ab eterno, perché altrimenti come stacchi un filo crolla tutto, ma non è così. Stiamo andando a comprare degli F-35 per non so quanti miliardi di euro, con quei miliardi di euro, credo 12 o 15 miliardi di euro, potremmo far ripartire l'economia di mezza Europa, non dell'Italia, perché sono esattamente i denari che servono per fare cose utili in un'economia diversa, producendo cose diverse, eccetera. Questo è un mondo talmente fatto storto che prima che qualcuno possa dire a me o a chiunque altro che il nostro sistema o la nostra ipotesi di vita è sbagliata, deve prima andare a farsi il Santiago di Compostela con la cenere in testa per 100 anni. Perché tutto talmente storto, ad esempio le aziende che chiudono dopo 6 mesi dall'inizio della crisi, direi che è evidente che facevano dei prodotti completamente inutili perché sono stati immediatamente abbandonati. Allora questa non è crisi, il fatto che chiudano si chiama progresso, perché quelle aziende non dovevano neanche mai essere state affondate, non dovevano mai iniziare le loro produzioni, così come tutto quello che inquina. Questo è un paese in cui c'è talmente tanto da fare nel recupero del territorio, nel recupero delle strutture esistenti, definitivamente chiudendo l'edilizia nuova, ma occupandosi solo di ristrutturazione, per riabbellire e mettere in sicurezza un paese che una volta creato come giardino, come dovrebbe essere, sarebbe produttivo di risorse per il turismo straordinarie. Solo pulire tutte le spiagge, pulire i mari, c'è da lavorare per i prossimi 20-30 anni tutti quanti, tantissimo, ma creando valore vero, valore perdurante, valore che ha senso per noi. Così come lavorare nella sanità, nella ricerca scientifica, avendo le risorse che si salvano dagli sprechi che ci sono in circolazione, sarebbe molto più soddisfacente per chi ci sta dentro. Quando si parla di decrescita non si intende di mettersi sul divano e non fare più una mazza da mattina alla sera, quello è fancazzismo, non è decrescita.
Certo.
La decrescita significa prendere le risorse che ci sono e smettere di sprecarle allocandole dove servono. Per cui la sanità sarebbe 100.000 volte meglio, magari lavorando 3 ore al giorno ognuno dei sanitari, perché non serve lavorare così tanto per avere risorse inutili per creare benessere fittizio attraverso l'acquisto di beni che non ci interessano, che servono solo a conquistare persone che non ci amano. Allora è tutto il circolo che va cambiato. Perché non potremmo lavorare tutti quanti 3 ore al giorno solo sulle cose che servono e che hanno senso, o quantomeno in gran parte? La ricerca scientifica prende pochissimi soldi, la scuola prende pochissimi soldi, lì c'è da lavorare in tanti, il giusto, meno, ma tutti, per fare vite più sobrie, in cui si spende tutti il 30% in meno perché si tagliano le stronzate e si smette di inquinare e si fa una vita molto migliore, con un benessere molto più diffuso, in cui si sta con i figli invece che vederli a 18 anni la prima volta perché hai sempre lavorato e non li hai mai visti e loro non sanno manco chi sei, perché poi anche questo tema, no? Io i figli non posso cambiare vita, veramente è proprio perché hai dei figli che dovresti cambiare vita, perché così gli dai un insegnamento diverso e magari non vengono su imbecilli come la media delle persone che vedo venire su oggi. Insomma, è davvero un ragionamento molto complesso, molto ricco, ma certo non c'è il problema di se tutti facessero così che cosa accadrebbe, perché io direi il contrario. Dato che tutti fanno il contrario di così, si vede che cosa accade.
Purtroppo stiamo arrivando alla fine di questa chiacchierata, però vorrei chiederti se hai un consiglio magari da dare alle persone che hanno riflettuto sulla volontà anche di cambiare, ma come dire, si sono sempre raccontati delle storie per non farlo. Anche un consiglio pratico.
Ah, il più pratico dei consigli: ricordatevi che fra 20 anni, 30 anni, 40 anni morirete e di voi non rimarrà più niente. Nessuno ricorda neppure il nome e il cognome della propria bisnonna o della mamma della propria bisnonna, e quindi naturalmente il tempo va e non torna, qualunque altra cosa va e torna. Continuerete a morire a 90 anni, come è scritto che sia, se cambiate vita, non è che morite prima, e quindi se uno non muore non vedo quale sia il problema a fare una vita diversa tentando qualcosa di meglio. Tentare e fallire ci sta, non tentare rende terribilmente non dignitose le nostre vite. Questo sistema è evidentemente sbagliato. Per vivere meglio basta pochissimo. Io sono 6 anni che vivo in maniera diversa, non c'è un solo giorno in cui mi sono pentito, nonostante i problemi. Quindi avere più fiducia, i sogni che uno ha deve meritarseli, lavorando, smettendo di lamentarsi, allora acquisendo maggiore dignità. Già quello è vivere meglio.